It's Not Easy, 1966, Rolling Stones ci hanno portato alle 17:31 minuti e 55 secondi nel pomeriggio di Fahrenheit, un pomeriggio tradizionalmente chiuso dalla narrativa e in particolare da quello che ogni giorno eleggiamo come il libro del giorno di Fahrenheit. Quello di oggi si chiama Meglio l'assenza, lo ha scritto Edurne Portela, una scrittrice basca, vive a Madrid dopo un lungo periodo trascorso negli Stati Uniti, dove ha insegnato letteratura ispanoamericana e spagnola. In questi giorni Edurne Portela è nel nostro paese per presentare l'edizione italiana di questo libro, Meglio l'assenza, pubblicato dalla casa editrice Lindau e tradotto da Thais Siciliano. Ne parliamo con l'autrice, grazie a Valeria Morriconi che traduce le sue e anche le mie parole. Buon pomeriggio a entrambe e grazie di essere a Fahrenheit, grazie Edurne Portela e grazie Valeria Morriconi. Un romanzo nel quale direi è molto difficile definire il ruolo del conflitto basco, del separatismo, dell'ETA, l'organizzazione nazionalista che per 60 anni ha lottato anche con l'arma del terrorismo per l'indipendenza del suo territorio. Da una parte tutto questo è molto presente nel romanzo, condiziona pesantemente la vita della famiglia Gorostiaga, dall'altra non è mai affrontato di petto, non è mai affrontato esplicitamente, assomiglia a un'ombra che copre tutto ma di cui non si vede mai la vera origine. Perché questa scelta, Edurne Portela, e in che modo la sua biografia intreccia la vicenda dell'indipendentismo basco?
Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a estar aquí y bueno, hablar un poquito de esta novela que sí tiene mucho que ver con, bueno, con mi biografía personal, a pesar de que no es una novela autobiográfica. La cuestión del terrorismo y de la violencia es algo que sí me ha marcado mucho, como ha marcado a toda la gente que ha vivido en Euskadi de mi generación y generaciones anteriores. Y en esta novela a mí lo que me interesaba era entrar en esas vivencias de violencia que yo creo que hemos tenido la mayoría de los habitantes del País Vasco, pero hacerlo desde una forma muy personal, muy íntima, ¿no? Y para ello sí he recurrido a recuerdos personales, pero que tienen que ver sobre todo con el ambiente en el que vivíamos, cómo la violencia formaba parte de nuestras vidas cotidianas y cómo eso a todos de una manera más fuerte o menos, ¿no? Ha marcado la forma en la que hemos crecido, hemos desarrollado nuestra personalidad, nuestra relación con la política y también nuestras relaciones sociales.
Buonasera a tutti e grazie mille per avermi invitato ad essere qui con voi oggi per parlare appunto di quello che è il mio romanzo. Un romanzo che senza ombra di dubbio ha delle tinte molto personali, sebbene non lo definirei in alcun caso un'autobiografia. Come lei diceva, il terrorismo e la violenza sono dei fenomeni che hanno caratterizzato e segnato profondamente me stessa e più in generale tutto il popolo basco, non solamente la mia generazione ma anche le generazioni che mi hanno preceduta. E quindi ritenevo fosse importante affrontare questo argomento, poter parlare della violenza, ma trattare un tema del genere da una prospettiva molto più intima e personale. Quindi ho cercato di attingere a quelli che erano dei miei ricordi personali, perché appunto, come dicevo, la violenza forma parte delle nostre vite, ne è parte integrante, ha segnato la crescita nostra, della nostra personalità, del modo in cui ha determinato e influenzato il modo in cui ci interfacciamo con la politica e in generale come costruiamo i rapporti sociali.
Noi partecipiamo a questa storia attraverso la voce di Amaya, si chiama così la protagonista, colei che parla in prima persona. Nelle prime pagine del libro la troviamo bambina, siamo nel 1979, l'accompagneremo durante l'infanzia e poi durante l'adolescenza per ritrovarla adulta nell'ultima parte del libro, che è ambientata invece nel 2009, il suo ritorno. Ecco, la famiglia Gorostiaga è composta da Amaya, appunto la protagonista, ma anche dai suoi fratelli, Anibal, Aitor, Kepa, fratelli più grandi di lei, e soprattutto della figura materna e paterna, in basco Aita e Ama. Ecco, Aita, il padre di Amaya, rappresenta un po' la chiave di tutti gli umori, di tutti gli stati d'animo che attraversano questa famiglia. È un personaggio molto complesso, molto controverso, ma che Edurne Portela sceglie di raccontare ancora una volta per sottrazione. È il mistero su ciò che fa, su ciò che pensa, a raccontare davvero il personaggio di Aita, cioè del padre di Amaya. Ancora una volta le chiedo perché questa scelta e chi è davvero quest'uomo. È un uomo cattivo, come in molti passaggi ci sembra, o è un uomo giusto, incompreso dal contesto che lo circonda?
Pues es una pregunta excelente, la verdad. Es cierto que la novela se articula en torno al personaje de Amadeo, a pesar de que todo está contado desde Amaya, ¿no? Desde el punto de vista de Amaya, pero siempre es en relación al padre, ¿no? Toda la novela se articula en relación al padre. Y sí es un personaje que a mí me interesaba mucho desarrollar desde una perspectiva que, bueno, a mí una perspectiva que me preocupa, ¿no? Que es cuando hablamos de la violencia siempre tendemos a crear personajes, o bueno, o muchas veces se tiende a crear personajes dentro de dos categorías que parecen absolutamente definidas, que son las de la víctima y el verdugo. Y es como si siempre la víctima, por ser víctima, fuera absolutamente inocente, santa, tuviera la verdad y la razón absoluta por el hecho de ser víctima, y por otra parte parece que el verdugo solo puede ser verdugo, es decir, un monstruo incapaz de sentir, incapaz de empatizar, ¿no? Incapaz de ser otra cosa que el malvado, ¿no? el gran villano. Entonces a mí el personaje de Amadeo me interesaba porque, a pesar de ser un personaje muy negativo y hasta perverso, quería también que fuera un personaje humano y que fuera un padre, ¿no? Con todos sus defectos, pero que en algún momento fuera un personaje capaz también de ternura y que incluso, a pesar de su crueldad, en algunos momentos los lectores también entendieran que él podía ser una víctima. Entonces, me alegra que propongas así, ¿no? El mirar el personaje de esa forma, porque es algo en lo que trabajé conscientemente, ¿no? Para intentar difuminar un poco esas fronteras, ¿no? Y esas barreras tan estrictas entre lo que es una víctima y un verdugo.
La domanda che mi ha fatto è davvero eccellente, ha colpito davvero nel segno, perché il romanzo che ho scritto si articola di fatto proprio attorno alla figura di Amadeo, sebbene poi la prospettiva, la narrativa, la narrazione si svolge dal punto di vista di Amaya, della figlia. Tuttavia Amadeo rimane una figura centrale per lo sviluppo del romanzo stesso. È opportuno aprire una piccola parentesi. In generale, quando si parla di violenza, molto spesso noi tendiamo a creare due categorie ben distinte tra di loro. Da un lato abbiamo quella della vittima e dall'altra abbiamo la figura del carnefice. La vittima tendenzialmente è una persona innocente, una persona santa, detentrice della ragione e della verità. Dall'altra parte invece abbiamo il carnefice, che sembra essere una figura cinica, un mostro, una persona senza sentimenti e malvagia. In realtà quello che ho voluto fare è stato cercare di sfumare queste due categorie, e nel caso di Amadeo senza ombra di dubbio lui appare come un padre violento, ma allo stesso tempo ha anche dei tratti umani, è una persona, un padre capace anche di gesti teneri, e allo stesso tempo agli occhi del lettore ho creato e si sono create delle situazioni tali per cui appare in alcuni tratti persino come una vittima. Quindi l'interpretazione che lei ha fatto per me è ottima e mi fa particolarmente piacere, proprio perché il mio tentativo è stato quello di sfumare queste due categorie di cui ho parlato precedentemente.
Ecco, quello con il padre è un rapporto che fa soffrire molto Amaya, ma Amaya soffre anche di tutte quelle fragilità tipiche dell'infanzia e soprattutto dell'adolescenza. In certi momenti ci sembra un personaggio straordinario perché è legato a filo doppio con la storia, in altri momenti ci sembra una ragazza come tante, rappresentativa di un modo universale di essere adolescenti. E allora le chiedo, Edurne Portela, al di là del rapporto con suo padre Amadeo, qual è secondo lei la cosa che fa soffrire di più Amaya? Perché la sua è una vicenda, una storia di sofferenza e di dolore, e l'incapacità di essere ascoltata, il rapporto con i fratelli molto conflittuale e purtroppo anche tragico, l'identificazione con la madre, una donna molto debole, una donna dedita all'alcol, una donna che non riesce a prendere in mano il proprio ruolo. Che cos'è, insomma, il motivo principale della sofferenza di Amaya?
Bueno, yo creo que has nombrado muchos de esos motivos, ¿no? Claro, es una niña que yo creo que los lectores enseguida se dan cuenta que tiene una sensibilidad muy especial, también una capacidad de alegría y de curiosidad, ¿no? Es una niña que en otros contextos igual podría haber sido una adolescente con todos sus problemas, ¿no? Pero con una capacidad para absorber la vida y vivirla pues muy grande, ¿no? Pero desde muy pequeña se encuentra en un entorno muy hostil, y no solo en el familiar, ¿no? Sino también en el entorno que rodea a esa familia. Entonces, ¿qué le hace sufrir a Amaya? Pues yo creo que es una combinación de muchas cosas, ¿no? Por una parte, es esa familia en la que ella siente que no encuentra un lugar, ¿no? La relación que para ella es más importante con un hermano se destruye, ¿no? No vamos a decir cómo, pero se destruye de una forma traumática. Y ese espacio, ese vacío que queda después de ese suceso, ella es incapaz de rellenarlo con otros afectos. Es decir, lo que más creo que le hace sufrir a Amaya es esa incapacidad para encontrar el afecto que le haga feliz, ¿no? Y eso ocurre en la niñez, eso ocurre en la adolescencia, e incluso, ¿no? cuando ella ya crece y es una mujer adulta, vemos que el daño que ha sufrido en su vida anterior la incapacita a veces para desarrollar pues relaciones estables, ¿no? Entonces, yo creo que es una novela que, aparte del contenido político, histórico, social que pueda tener, nos adentra en las vivencias de una persona y en la forma en la que una persona puede sufrir un daño tan profundo que marca completamente su desarrollo posterior, ¿no? Es una novela que tiene mucho que ver con esas heridas que nunca llegan a cicatrizar.
In realtà lei stesso, nella domanda che mi ha fatto, menziona molti dei motivi che fanno soffrire questa bambina, Amaya. Amaya è appunto una bambina dalla spiccata sensibilità, allegra, curiosa, una bambina che probabilmente, se fosse nata e cresciuta in un contesto diverso, sarebbe una normale adolescente alle prese con tutti i problemi che normalmente si trovano ad affrontare gli adolescenti, ma tuttavia in grado di vivere perfettamente la propria vita. Tuttavia, nel caso di Amaya ci troviamo in una situazione completamente diversa, ovvero questa bambina è obbligata, costretta sin dall'infanzia a fare i conti con un contesto ostile, sia nell'ambito familiare ma anche all'esterno della propria famiglia. Quindi i motivi per cui soffre sono molteplici. In generale lei non riesce a trovare il suo luogo nel mondo. C'è un rapporto molto stretto con uno dei suoi fratelli, e non voglio addentrarmi particolarmente a fondo in questa questione per non rivelare nulla del libro, che a un certo punto si distrugge, si interrompe, e quello che rimane è un vuoto che lei è incapace di colmare. Quindi probabilmente ciò che la fa soffrire maggiormente è l'incapacità di trovare un affetto che sia in grado di renderla felice. Questo avviene sia durante la sua infanzia che successivamente durante la sua adolescenza, il che nella fase adulta si tramuta nella sua incapacità di costruire, di sviluppare delle relazioni stabili. Quindi, al di là di quelli che sono aspetti politici, storici e sociali che sono presenti all'interno del romanzo, senza dubbio questo romanzo serve anche ad esplorare quello che è il vissuto delle persone, cercando di analizzare dei danni che a volte le persone soffrono, che sono talmente grandi che da segnarli per sempre, da segnarne lo sviluppo successivo. Quindi queste cicatrici che non, queste ferite che non cicatrizzano mai.
Ecco, ferite che si incidono, direi proprio visibilmente, letteralmente, sul corpo della protagonista, perché questo racconto, il racconto della crescita di Amaya, passa molto anche attraverso il rapporto che Amaya ha con la propria fisicità, come è giusto che sia per una bambina che cresce e diventa adolescente poi adulta. Che rapporto ha, quindi le chiedo, Edurne Portela, che rapporto ha Amaya con il proprio corpo? Ci sono dei momenti nella sua crescita in cui mangia pochissimo, dei momenti in cui mangia moltissimo, dei momenti in cui è pigrissima e non si muove per niente, dei momenti in cui invece cerca nel movimento, nella corsa, la propria libertà o comunque uno sfogo. Ecco, come ha cesellato, come ha plasmato il corpo della sua protagonista?
Sì, il corpo è molto importante nel desarrollo della protagonista, o sea, la centralità del corpo. También igual es tan central porque la novela está narrada desde el punto de vista de Amaya, es decir, es la voz de Amaya. Y claro, los lectores, las lectoras vamos sintiendo lo que siente ella, ¿no? Entonces, su entrada a la adolescencia está marcada por el cuerpo. Y está marcada por el cuerpo de mujer, es decir, la conciencia de convertirse en una mujer para Amaya es a través de la violencia que se ejerce contra su cuerpo, ¿no? Entonces, esto es algo que para mí era muy importante explorar, ¿no? Es decir, cómo en esos pasos, ¿no?, de la niñez a la adolescencia, muchas mujeres nos hacemos consciente del cuerpo a través de un enfrentamiento violento, que puede ser, o sea, físico, ¿no?, como un abuso o incluso una violación, a través de cómo los demás hablan de nuestro cuerpo. Entonces, Amaya es una persona que, como he dicho antes, ¿no?, es muy sensible, tiene un grado de vulnerabilidad alto. Entonces, al sentir, ¿no?, esta violencia contra su cuerpo, ya se hace muy consciente de él, ¿no? Y además es una adolescente que ha tenido una niñez llena de silencios, en la que ha visto también cómo el cuerpo puede ser ese espacio donde se dirimen todas las violencias, ¿no? Y eso lo ha visto, por ejemplo, en su madre. Así que la cuestión del cuerpo es muy importante también, o sea, en ese sentido, que tiene mucho que ver con la cuestión de género, pero también en la conciencia de Amaya de que, bueno, esa fisicalidad, ¿no?, tiene un grado de peligro importante. Y luego también, pues, en esa vulnerabilidad que tiene ella, en esos cambios tan radicales de humor, que por otra parte son bastante típicos, ¿no?, cualquier adolescente, ella también usa su cuerpo como a veces forma de autocastigo, ¿no? Esos cambios tan grandes, ¿no?, de peso, de relación con el cuerpo, de buscar en el ejercicio una forma casi eso de castigo, o por otra parte dejarse absolutamente y no cuidarse nada, que puede ser también otra forma de castigo, ¿no? Entonces es una relación problemática.
Il corpo, senza ombra di dubbio, svolge un ruolo di primaria importanza in quello che è lo sviluppo della protagonista, e soprattutto perché è attraverso la protagonista, attraverso Amaya, che noi assistiamo allo sviluppo del racconto, attraverso il suo punto di vista. Quindi noi avvertiamo e viviamo ciò che lei avverte e vive. Senza ombra di dubbio, l'adolescenza è segnata dallo sviluppo del corpo, del corpo che diventa il corpo di una donna, e sul quale molto spesso vengono esercitate delle forme di violenza che il corpo stesso si trova a subire. Nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza, ogni persona, non solo Amaya, prende consapevolezza del proprio corpo, e a volte questa consapevolezza passa attraverso uno scontro che può essere fisico, come ad esempio nel caso di uno stupro, oppure anche attraverso il modo in cui gli altri parlano del nostro corpo. E lei per prima avverte questa violenza e in tal modo diviene consapevole del suo corpo. Dobbiamo inoltre ricordare che l'infanzia di Amaya è stata caratterizzata da profondi e lunghi periodi di silenzio, durante i quali il corpo veniva utilizzato, serviva soprattutto per dirimere delle situazioni conflittuali. Pensiamo ad esempio alla figura di sua madre, al rapporto con suo padre. Quindi, da un lato sicuramente tutto ciò chiama in ballo la questione del genere, dall'altra parte sicuramente richiama un qualcosa di fisico che però si fa portatore di situazioni pericolose. Per quanto riguarda invece i cambi di umore a cui accennava precedentemente, il corpo anche in questo caso viene utilizzato come modo per dar vita a delle forme di autocastigo, per esempio la corsa che fa, quindi gli esercizi fisici che lei stessa fa sono probabilmente delle forme di castigo personale, oppure anche quando si lascia andare, smette di curarsi, anche quelle potrebbero essere interpretate come delle forme appunto di castigo, di autocastigo.
Ecco, una domanda Edurne Portela che spero non la metta in imbarazzo. Abbiamo parlato della corsa, del movimento fisico, ma ha mai a un certo punto, anzi per lunghi periodi della sua vita, trova uno sfogo o comunque una maniera di isolarsi attraverso la letteratura? È una forte lettrice. Le piacciono tantissimi libri, ma c'è un autore in particolare che non ama molto e che è Javier Marías. Mi spiega come mai Amaya non ama i libri di Javier Marías, anzi proprio dice a un certo punto che si addormenta leggendolo.
Sì, esa fue una pequeña travesura, ¿no? que yo hice con el personaje de Javier Marías. Bueno, Amaya es una lectora voraz, pero tiene 16 años, ¿no? Entonces, Javier Marías le aburre y se queda dormida leyéndolo, ¿no? Entonces, bueno, fue sí, eso es, una pequeña travesura, una broma interna que de vez en cuando me gusta hacer en mis libros.
Ma in realtà questa non è altro che una piccola battuta, una delle battute che mi piace a volte inserire all'interno dei miei libri. Semplicemente Amaya è sì una lettrice vorace, però dobbiamo ricordare che comunque ha 16 anni, quindi le letture, i libri di Javier Marías la annoiano e a volte si addormenta.
Le faccio un paio di domande, speriamo di rientrare nei tempi perché ci avviamo alla fine di questa conversazione. La prima riguarda come dire, il ruolo generazionale all'interno di questo romanzo. In una storia familiare come questa ci aspetteremmo che le generazioni più anziane, quindi la figura della nonna, per esempio, siano portatrici di una saggezza. Non c'è tanta saggezza nei personaggi che sono più avanti negli anni rispetto ad Amaya, rispetto anche ai suoi fratelli. Come mai, secondo lei, l'età per lei non porta, appunto, l'esperienza non porta ad essere più saggia, ad avere una visione più saggia della vita?
Sí, yo creo que en esta novela, claro, hay los personajes adultos no aportan mucho, no aportan conocimiento, no aportan confianza, ¿no? Igual el personaje que más lo hace es la abuela, pero no para Amaya. Claro, tenemos que recordar que es el punto de vista de Amaya, ¿no? Pero la abuela sí intenta de alguna manera, ¿no?, ayudar a la madre o estar presente para sus nietos. Lo que pasa es que Amaya la rechaza porque no encuentra en ella nada que a ella le dé seguridad, ¿no? Entonces, yo no sé si es cuestión de sabiduría o de crear para esta familia y sobre todo para Amaya un espacio más hospitalario. Ninguno es capaz de hacerlo. Y a veces yo creo que bueno, que ni siquiera los mayores saben cómo enfrentarse a momentos y a circunstancias que son tan extremas como las que se presentan en la novela. Eso no significa que yo lo crea, ¿no? Una de mis inspiraciones siempre ha sido mi abuela, aunque en esta novela no lo parezca, ¿no? Pero sí, tiene que ver también con el ambiente que quería crear para esta familia, ¿no? Que a veces es, pues eso, de desamparo.
È vero, gli adulti che sono presenti all'interno del romanzo in realtà non apportano dei saperi, non apportano un sentimento, un senso di fiducia. Troviamo senza dubbio la figura della nonna che in parte lo fa, ma non lo fa per Amaya, e questo è molto importante perché il punto di vista è appunto quello di Amaya, di questa bambina. Quindi la nonna senza dubbio è un personaggio presente che cerca di aiutare la figlia, quindi la mamma di Amaya, che cerca di aiutare i nipoti, tuttavia però Amaya la rifiuta, e questo perché non riesce a vedere in lei una figura in grado di darle questo sentimento, questa sensazione di sicurezza di cui è alla ricerca. Quindi In realtà non so se si tratta di una questione di saggezza. Il punto è che nessuno all'interno del romanzo sembra essere in grado di creare un posto ospitale all'interno del quale Amaya possa rifugiarsi, e nessuno sembra essere in grado di affrontare delle situazioni estreme. Tuttavia ci tengo a dire che questo non è un tratto autobiografico, perché ad esempio nel mio caso specifico mia nonna è per me una grandissima fonte di ispirazione.
L'ultimissima domanda, Edurne Portella, riguarda la tempistica di questo libro. Lei è tornata da pochi anni a vivere in Spagna. La questione dell'indipendentismo basco sta vivendo un periodo forse di remissione. Sappiamo che l'anno scorso l'ETA si è sciolta. Quindi le chiedo, perché questo libro proprio ora? Arriva in questo momento della sua biografia e della sua carriera di scrittrice, in un momento preciso, in un momento particolare?
Sì, este libro en realidad es la continuación de un libro anterior, que fue un ensayo, El eco de los disparos, que tenía que ver con el fin de ETA, con el fin de la violencia en Euskadi y con cómo la cultura nos podía ayudar a enfrentarnos a ese pasado traumático. Para mí, el ejercicio de memoria y de confrontación con ese pasado es fundamental, y yo creo que ahora es el tiempo para empezar a pensar, ¿no?, desde la distancia temporal y repensarnos, ¿no?, y tomar una posición ética frente a ese pasado que tanto nos ha afectado.
In realtà il libro in questione è come se fosse una seconda parte di un saggio che avevo scritto precedentemente, che si intitola Eco de los disparos, in cui parlo della fine dell'ETA, della violenza e in generale di come la cultura possa essere di aiuto per affrontare il passato. Ho deciso di scriverlo ora perché la distanza temporale che ci separa dai fatti raccontati all'interno del medesimo ci può aiutare a prendere una posizione.
Grazie. Quelle che anche voi sentite in sottofondo sono le note della nostra sigla. Si chiude qui la puntata di oggi di Fahrenheit con Edurne Portella, con il suo libro Meglio l'assenza, pubblicato dalla Lindau. Il libro del giorno di oggi a Fahrenheit, l'intervista con lei l'ha tradotta Valentina Moriconi. Grazie a Valentina, grazie naturalmente a Edurne Portella per essere stata con noi. Meglio l'assenza, lo ricordo ancora, il libro del giorno di Fahrenheit. Fahrenheit si chiude qui, lascio la parola a Luca Damiani che condurrà tra poco 6 gradi. Noi ci ritroveremo puntualmente su Radio 3 domani alle ore 15 per un altro pomeriggio assieme ai libri e alle idee di Fahrenheit.